Rieccoci in studio dopo la pausa musicale per dare il benvenuto al nostro secondo ospite della puntata di Alice di oggi. Sto parlando di Luigi Forte, che voglio subito presentarvi. Luigi Forte, germanista, ha insegnato nell'Università di Tübingen, Firenze, Bari e Torino. Studioso di letteratura moderna e contemporanea, collabora con il quotidiano La Stampa e con il settimanale Azione. È anche traduttore e scrittore. Ricordiamo il volume uscito per Neri Pozza dal titolo Berlino, città d'altri, il turismo intellettuale nella Repubblica di Weimar. E allora diamogli il benvenuto. Buon pomeriggio Luigi Forte, benvenuto ad Alice.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi, anche a te, Natasha. Parliamo quindi di Ingo Schulze.
Esatto, Luigi. Oggi parleremo allora di Ingo Schulze e racconteremo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici di Alice il romanzo uscito proprio quest'estate per Feltrinelli, ma prima vogliamo dare uno sguardo a questo autore di spessore, qualche coordinata di riferimento a chi ci ascolta. E allora, Luigi, tu che lo conosci bene, raccontaci di Ingo Schulze, che è nato a Dresda nel 1962.
Precisamente ha studiato poi a Jena filologia classica e germanistica, ha lavorato per un paio di anni come consulente per il Teatro di Stato di Altenburg, che è una piccola cittadina vicino a Lipsia. Poi si è dato anche al giornalismo, sempre ad Altenburg, ha fondato un settimanale e nel 1993 si è trasferito per alcuni mesi a San Pietroburgo. Da quel soggiorno è nato un volume di brevi prose, 33 attimi di felicità, che sono 33 raccontini ambientati appunto nella città russa, brevi storie, spesso inquietanti, miniature fantastiche. Insomma, è stato un incipit molto importante per un autore che è, io credo, oggigiorno uno dei maggiori scrittori tedeschi contemporanei, e che più di altri ha sollevato un ampio dibattito, devo dire, anche attraverso una serie di scritti politici, tra cui articoli di giornale, ad esempio sulla Süddeutsche Zeitung, sull'unificazione tedesca e l'identità nazionale. Un autore molto sensibile più che mai alle tensioni ideologiche che, diciamo, ancora oggi attraversano il paese, soprattutto nelle regioni della ex Germania comunista. È un autore che è un cronista fantasioso, picaresco del socialismo di ieri, e forse il migliore sulla piazza. È fantasioso e divertente lui stesso come persona, e effettivamente la sua opera corrisponde, diciamo, alla lettera a quello che è il personaggio Schulze nella vita.
E allora, visto che parlavi di picaresco, a me è venuto subito in mente Peter Holz, Ritratto di un uomo felice, che è una delle sue ultime pubblicazioni.
Sì, precisamente, è un romanzo che è uscito da Feltrinelli nel 2019 ed è la storia di questo stranissimo personaggio, il dodicenne Peter. Inizia con Peter piccolo che è orfano e di un collegio della Germania comunista, il collegio Käthe Kollwitz, e che sente il socialismo come una parte integrante della sua vita. Dice che però il socialismo e il comunismo vinceranno solo quando nella Repubblica Democratica Tedesca si potrà viaggiare, saziarsi di cibo gratis e tutti saranno gentili, cosa che a volte succede perché anche lui ha la sensazione di essere sulla buona strada quando gli abbonano un pranzo in un locale turistico. E al tempo stesso questo personaggio si propone di portare i grandi temi del comunismo nella Germania occidentale. Quando ci arriverà, pensa che sia importante sognare la democrazia occidentale, quella democrazia che lui riteneva fosse tipica anche del socialismo, senza però l'influenza del denaro. Nel contesto della Germania unita, ormai va a scuola di capitalismo, scopre l'economia di mercato e comincia a credere che la concorrenza faccia progredire l'umanità. Insomma, diventa un vero capitalista, con degli interessi anche un po' peculiari, apre una galleria d'arte per la sorella, è una sorta di Picaro che sostiene le ambizioni di un socialismo che in realtà non c'è mai stato e che sogna anche di eliminare in qualche modo attraverso le sue azioni, nonostante la ricchezza che sta accumulando, il capitalismo stesso. L'atto più significativo è, verso la fine del libro, il fatto che lui dia fuoco alle banconote e venga ripreso dalle truppe televisive. Questa è per lui l'autopurificazione del capitalismo. Certo, rimangono ancora alcuni interrogativi che non riuscirà mai a risolvere, perché come spiegare tutto quello che è successo? Si era forse impegnato, diciamo, per una causa sbagliata, oppure la causa era giusta ma lui aveva seguito la strada sbagliata? Come ha fatto a accumulare tutti quei denari, quei soldi, quelle proprietà? Insomma, è il prototipo del cittadino dell'Est che rimane fedele al suo credo e può criticare il socialismo, consapevole però che il capitalismo è la vera radice del male e sembra in qualche modo volerla distruggere attraverso questo fuoco e questo grande falò del denaro capitalista.
Abbiamo parlato di Peter Holz, ritratto di un uomo felice, insomma abbiamo parlato dei temi cari a Schulz e li ritroviamo anche nel suo ultimo romanzo, La rettitudine degli assassini, uscito per la traduzione di Stefano Zangrando. Il romanzo inizia proprio così. A Dresda, nel quartiere di Blasewitz, viveva in tempi andati un antiquario che, per i libri e le conoscenze che aveva, nonché per una scarsa inclinazione a lasciarsi impressionare dalle aspettative del suo tempo, godeva di un'impareggiabile reputazione. Non era soltanto la gente del posto a rivolgersi a lui. Il suo indirizzo era un segreto prezioso non solo a Lipsia, Berlino o Jena. Lettori voraci giungevano a fargli visita persino dalle isole baltiche di Rügen e Usedom. Affrontavano ore di treno o di automobile, dormivano su materassini gonfiabili a casa di amici o si adattavano ad alloggi squallidi con l'unico scopo di poter iniziare alle 10 in punto del giorno successivo l'esplorazione, che interrotta da una pausa di 2 ore a mezzogiorno proseguiva poi fino alle 18, talvolta anche fino a notte fonda. Risalivano le scale a pioli per arrivare agli scaffali più alti, leggevano interi capitoli fermi lassù prima di ridiscendere e inginocchiarsi, come origliando il linoleum per ispezionare i dorsi dei libri sugli scaffali più bassi. Proprio in quelle zone estreme i cercatori si aspettavano di scovare le opere che sarebbero potute diventare il loro centro del mondo. Altri librai antiquari offrivano forse una scelta più ampia, con più rarità in spazi più estesi, ma chi arrivava in Brucknerstraße a Blasewitz spingeva il cancello d'accesso al giardino per raggiungere la porta di casa passando accanto a siepi e bidoni della spazzatura e lì schiacciava il malfermo campanello bianco accanto alla targhetta libreria antiquaria. Chi giungeva fin lì ambiva ben altro, ad essere ammesso nel regno del celebre antiquario Norbert Paolini. Allora Luigi Forte, adesso cedo la parola a te. Chi è Norbert Paolini? Descrivici questo personaggio.
Insomma, da quanto tu hai letto si evince che questa prima parte del libro, il libro è diviso in 3 parti, sembra quasi una sorta di fiaba dove domina la figura di Paolini come una specie di mago fra i librai dell'Erzete, è un uomo zarro, strano, presentato dall'autore come una sorta di genio universale e il suo negozio diventa proprio una specie di luogo di pellegrinaggio dei cittadini dell'Erzete, appassionati di libri, di letteratura. Tutti sembrano vivere come fuori del tempo, in un'epoca lontana, mentre Paolini tratta i suoi libri come fossero tesori unici e quasi, quasi figli suoi. Del resto Paolini, fin da ragazzino, alla madre che faceva già la libraia, che aveva un piccolo negozietto, aveva anticipato che lui avrebbe voluto fare di mestiere il lettore, leggere per tutta la vita, questa era la professione che lui immaginava. Schulz, il narratore e lo scrittore di questa parte di romanzo, ha lo stesso o quasi lo stesso cognome del narratore vero, si aggiunge solo una T di fronte alla Z, ha delle caratteristiche in realtà molto simili a quelle di Ingo Schulz. Ci racconta poi la vita di Paolini, di questa madre libraia che muore dopo il parto, di questo figlio che cresce col padre, sa i libri, incapace di integrarsi nella società della Repubblica Democratica, l'unico scopo suo, come dicevo, è di vivere tra i libri. Più tardi sposerà una parrucchiera, ma perché è un modo un po' bizzarro, in qualche modo, per tentare di inserirsi nel mondo sociale, non senza naturalmente un marcato interesse per i soggetti femminili, come si evidenzierà più avanti nel romanzo. Quindi in questa prima parte Paolini vive un periodo di gloria, per così dire. Non accetta naturalmente tutti i richiedenti, seleziona bene i suoi clienti, a volte è burbero, spesso fanatico, va in giro a cercare libri e in tutta una prima fase, non avendo mezzi e strumenti, va con una bicicletta a cui ha attaccato un carretto, e quindi ci sono tutta una serie anche di elementi molto godibili e fantasiosi.
Mi è fatto venire in mente che organizzava anche proprio delle serate, degli eventi, delle letture.
Certo, organizzava delle letture a cui venivano invitate persone molto selezionate, dove si parlava di libri, dove si parlava di tanti argomenti, dove si tenevano anche delle specie di piccole conferenze. E, insomma, lui cercava in tutti i modi, questo cavaliere chiamato da Schulz Vogelfrei, di creare un'atmosfera culturale che si allontanasse il più possibile da quella che era la quotidianità socialista, da quelle che erano le contraddizioni del mondo in cui viveva. È un mondo astratto, fatto di pura cultura, come forse non c'era mai stato e non c'è mai stato con quelle caratteristiche nella società del Germania orientale. Solo che questo mondo in qualche modo scompare con la svolta dell'89, con la caduta del muro, e lì cominciano i problemi, perché i libri di Paolini diventano quasi simbolo della disfatta del paese, sono oggetti che lui un tempo adorava e vendeva solo a certe persone che li tenevano degne e che ora sembra abbiano perso completamente il loro valore. Talvolta questi libri li trova abbandonati per strada o addirittura nelle discariche cittadine. C'è una scena abbastanza grottesca e anche un po' divertente in cui cerca di salvare questi volumi all'interno di una discarica, naturalmente con la premura, l'attenzione, l'amore che poteva avere uno come Paolini. C'è una specie di messia che cerca di accaparrarsi sempre tutto quello che trova, infatti i libri, ma che tuttavia il capitalismo ha obbligato a recedere dalle sue prospettive, dai suoi ideali, e addirittura dovrà lasciare il suo negozio, rinunciare al suo sogno e optare per dei nuovi lavori per sopravvivere, fare il cassiere, il portiere notturno, per poi ritirarsi da ultimo con il resto dei suoi libri, frustrato, in un luogo di campagna nella Svizzera Sassone, quella bellissima regione di monti tra Dresda e il confine della Cecoslovacchia. Questa prima parte non ha un finale, è interrotta a un certo punto con l'accenno ad una certa radicalizzazione politica di Paolini, collegato come suo figlio Julian ad azioni, ad atti violenti contro emigrati e cittadini stranieri. E qui si apre naturalmente questo problema di fondo che attraverso tutto il libro, cioè l'interrogativo sui motivi della radicalizzazione politica nella Germania orientale, che è sempre una radicalizzazione che tende verso destra e verso ideali pseudonazisti.
Ma sicuramente qui mi viene in mente, anche rispetto proprio allo scenario che ci descrivevi tu, seguendo un po' la storia e le esperienze di Norbert Paolini, è vero che dopo la riunificazione lui ad esempio va in banca, dove una volta veniva accolto con piacere, a chiedere degli aiuti, dei prestiti eccetera, e questi gli vengono negati ad esempio. E poi c'è anche l'esperienza che lui fa della casa e della libreria, che quasi gli vengono tolti in un certo momento.
Sì, questo è vero. Difatti diciamo che la crisi di Paolini è legata soprattutto al disinteresse che questa società in cui lui credeva dimostra. Venendo meno tutte le sue possibilità dal punto di vista economico, è chiaro che gli crolla davanti il mondo. Certamente questo è uno dei motivi di una possibile radicalizzazione, vale a dire di un possibile sbandamento di Paolini verso direzioni politiche, prospettive politiche che tra l'altro sono state e sono comuni a non poche persone di queste aree della ex Germania orientale, specialmente anche giovani. Non è un caso che lì compaia anche il figlio Julian, che è praticamente una sorta di neonazi, e quindi c'è naturalmente questo ripudio da parte della società, perlomeno da parte di quelle presenze, di quelle forze che in qualche modo avevano sostenuto e aiutato Paolini. E c'è anche un rifiuto, tutto sommato, da parte dei suoi clienti, perché poi i clienti, almeno nella prima parte, quando lui ha ancora la libreria dopo l'89, non compaiono più e non vede più nessuno, a volte è solo per tutta la giornata nella libreria, quindi c'è una situazione di totale disagio che non può che preludere a scelte negative, anche se queste scelte non saranno così chiare e così definitive, perché in fondo Ingo Schulze in questo romanzo non fa dichiarazioni di colpe né singole né collettive, ma pone un problema di fondo che lui stesso non ha intenzione, non vuole o non può in qualche modo risolvere, questo problema di degenerazione politica e di una certa parte della popolazione della Germania orientale.
Certo, pensando anche, o pensando di nuovo a Norbert Paolini e all'evoluzione che avviene in lui, trovo emblematico anche quel momento che descrive la sua prima volta, o comunque quando lui va a Berlino dopo la riunificazione, l'esperienza che lui fa, le impressioni che ha quando vede le librerie, tutti i libri che ci sono, e gli si apre un mondo e si rende conto, forse anche lui proprio in quel momento, che il suo mondo, quello della sua libreria di antiquariato, in fondo non esiste più.
Sì, questo è molto vero, in effetti non c'è un solo momento in cui Paolini riesca a trovare, come dire, un mezzo, uno strumento, un aiuto, una persona che lo introduca nella nuova dimensione nazionale, nel nuovo spirito di questa Germania unificata. Anche qui ritorna il vecchio tema della crisi d'identità. Quella stessa crisi d'identità che aveva vissuto Thürmer e che vivono molti personaggi delle pagine di Schulze, e l'impossibilità di trovare una vera soluzione come momento di continuità nella propria vita è all'interno di questa Germania unificata, di cui rimangono in realtà tutta una serie di argomenti, di momenti legati al vecchio mondo. Questo è il problema di fondo sempre di Schulze, insomma, è deluso dal passato ma anche scettico sul presente. Lui è proprio il lucido interprete di questo mondo scomparso che non riesce a trovare una sua soluzione, non riesce a trovare delle risposte adeguate per proseguire su una via sociale, politica, economica, parlo del capitalismo, che sia soddisfacente, che dia delle risposte serie al futuro.
Luigi Forte, un'ultima cosa, pensando alla produzione letteraria molto ampia di Ingo Schulze, quello che ci siamo detti anche in apertura, questo romanzo come si colloca? Lo vediamo come un elemento di continuità oppure c'è qualche caratteristica, qualche peculiarità che lo distingue dalla produzione precedente?
Ma una cosa di fondo che lo distingue dalla produzione precedente è il fatto di lasciare aperte tutta una serie di prospettive, una serie di domande su che cosa è diventata cosa sono diventate le regioni della ex Germania orientale, del perché in queste regioni si sono mobilitate ampie fette di popolazione in direzione della destra, in direzione del neonazismo, comunque in una prospettiva antisocialista e anticomunista. Credo che sia mutato un po' il registro di Ingo Schulze, il quale era prima il semplice soltanto, il fantasioso, il picaresco cronista del socialismo di ieri, e qui cerca sempre di più, come ha fatto anche in altri momenti, di mettere a fuoco le prospettive di una dimensione democratica del paese che sembra ancora molto traballante. Insomma, la Germania unificata è un paese di grandi contraddizioni che si possono ricavare anche da queste piccole storie all'interno di una visione che tiene ancora sempre conto che dietro ci sta un momento cruciale, cioè la caduta del muro di Berlino, apparentemente positivo per la popolazione dell'est e in realtà poi è un fenomeno che si è dimostrato molto problematico. Quindi direi che questo romanzo si prospetta come una nuova apertura sui futuri interrogativi della realtà tedesca, nella prospettiva di una sorta di finalmente vera conciliazione tra le parti, conciliazione tra i due stati che si sono fusi ma che non sono ancora dal punto di vista sociale, economico e politico completamente. praticamente saldi.
No, in verità c'è ancora un grande lavoro da fare e diversi punti che Ingo Schulze mette in luce in questo romanzo sono molto attuali. Allora, La rettitudine degli assassini, il romanzo di Ingo Schulze è uscito per Feltrinelli. Grazie a Luigi Forte per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
Grazie.
From Mardi Gras Day, I guess I had it all squirreled away. I'm gonna take it on the town. I'm gonna throw the dog around, 'cause all my rivers is running right. I've been dancing in double time, something making everything right. The breeze in my boutonniere, fill your pockets up with trees till the bursting at the seams, 'cause all my rivers running right. Running right.